altro, vista l'importanza tanto dell'autore, del libro, dei relatori, diventa oggetto di una trasmissione televisiva che esporteremo a livello nazionale sul canale delle Padre Pio, poi ci sono anche altri colleghi che vedo qui, per cui ragazzi è importante fare bella figura. Questa è una scuola che io conosco, quindi non ho dubbi da questo punto di vista. Andremo un po' a stravolgere quella che è una classica e tipica presentazione di un libro, e di questo ringrazio già anticipatamente l'autore che ce lo consente, perché non vogliamo raccontarvi un libro e basta, vogliamo ragionare insieme a voi su questo libro, e questo è il senso per il quale ecco, si sceglie la scuola e si vuole fare questo percorso insieme a voi, per cui sarete parte attiva, questo tavolo ci divide solo simbolicamente, quindi immaginate come se non ci fosse, sarete parte attiva di un discorso, di un dialogo che chiaramente ci fa affrontare una tematica molto molto importante. Detto questo, fra un minuto iniziamo, quindi vi chiedo gentilmente, se ci sono telefonini accesi, di spegnerli o silenziarli, tenete in considerazione che ci sono ecco, le telecamere, e soprattutto ecco, vi verrà data la possibilità di interloquire con i nostri ospiti. Se qualcuno dovesse uscire per esigenze, fatelo ecco, cercando di non passare davanti alle telecamere. Per il resto, se sono silenziati i telefoni, possiamo anche iniziare. Se gli operatori mi danno un ok, se siete pronti.
Partiamo con un applauso.
Ecco. Era un applauso. Allora, facciamo sistemare anche le altre persone che sono arrivate. Chiedo al nostro regista, te ne basta un applauso? Ne vuoi un paio ore e poi andiamo.
Prendiamo quelli spontanei.
Prendiamo quelli spontanei, va bene. Allora, possiamo iniziare. Buongiorno, bentrovati, grazie all'ITAS che oggi ci ospita e grazie al professor Ciponte che oggi ci regala attraverso il suo libro un momento di riflessione molto importante, riflessione che andiamo a condividere con il prefetto di Catanzaro, Sua Eccellenza, grazie anche a lei per essere qui, con l'onorevole Angela Napoli e con Rita Tulelli che rappresenta la produzione di questo evento, colei che ha voluto organizzare questo momento, Universo Minori insieme alla Fenice, ci offrono un altro spunto di riflessione su tematiche importanti, ma il modo come ce lo offrono è qualcosa che ci inorgoglisce perché ci danno la possibilità di ragionare con voi ragazzi, ragazzi che siete il futuro del mondo, anche il presente ovviamente, ragazzi ai quali ecco, noi non vogliamo far ascoltare delle cose, ma vogliamo ecco, ragionare su queste cose insieme, per cui un momento in cui noi avremo la possibilità anche di sentire i vostri interventi e chiaramente ecco, tireremo anche in ballo i nostri ospiti. Io do subito la parola a Rita Tulelli, organizzatrice di questo evento, dicevo insieme all'associazione Fenice. Rita, grazie per questa opportunità, ecco, ti consegno i ragazzi per dare il tuo saluto, ma soprattutto anche per introdurci questa giornata.
Grazie Domenico, buongiorno a tutti, ringrazio la scuola professionale chimico-biologico Chimirri nella persona della preside, la dirigente Teresa Rizzo, la quale è stata molto disponibile ad ospitarci oggi per la presentazione del libro Storia dello stupro e di donne ribelli del professor Enzo Ciconte. L'associazione Universo Minori si occupa di tematiche legate al mondo dell'infanzia, però si occupa anche di tematiche riguardanti la violenza sulle donne. Infatti io sono dottoressa in legge e seguo molto questo fenomeno, lo seguo anche molto da vicino purtroppo. E si sa che questo è un fenomeno che si sta espandendo a macchia di leopardo soprattutto negli ultimi anni. E il messaggio che oggi vogliamo lanciare a voi ragazzi, ma soprattutto a voi ragazze, è che ogni donna ha un proprio confine fisico che è rappresentato dalla vostra pelle e ogni sconfinamento che avvenga senza il vostro consenso e ancor più se attuato con la forza è una grave offesa. Dovete comprendere, voi donne, che le botte non si meritano mai. Un uomo violento non è capace di amare, perché un uomo violento non è capace di amare nessuno, in quanto un amore sano non lascia lividi sul corpo. Un amore sano protegge, non picchia. Perché un amore deve essere vissuto soltanto ed esclusivamente se si basa sul rispetto. E oggi ne parleremo appunto con voi, che porrete delle domande a noi relatori, col prefetto di Catanzaro, la dottoressa Latella, con l'onorevole Angela Napoli, con gli altri illustri relatori e anche e soprattutto appunto col professore Ciconte, che ci ha onorato di questo prezioso libro. Grazie a tutti, buon proseguimento.
Grazie. Di dare la parola al professor Ciconte, che ci porterà per mano in questo viaggio. Io vorrei dare la parola alla dottoressa Fabiana Rapino, sostituto procuratore della Repubblica di Catanzaro, alla quale ecco io chiedo un saluto. Intanto la ringrazio per essere qui, chiedo un saluto e attraverso il suo saluto ecco vogliamo proprio introdurre l'argomento, perché chiaramente questo argomento ci porta al rispetto delle regole.
Sì, buongiorno a tutti, io ringrazio voi per l'invito che è stato esteso anche alla Procura della Repubblica di Catanzaro, che come ufficio che presidio di legalità è sempre onorato e ben lieto di partecipare ad eventi come questi, che oltretutto vedono come primi destinatari proprio i ragazzi, che come abbiamo appena detto sono il futuro, il nostro futuro, il futuro della nostra nazione e della nostra società. Il tema che oggi viene trattato è quello della violenza sulle donne, su donne che comunque sono state in grado di ribellarsi di fronte a vicende umane subite sulla propria pelle, caratterizzate da una violenza indicibile. Parliamo anche di femminicidio quest'oggi e io al di là ecco, degli aspetti tecnici che possono riguardare la legge del 2013 che ha introdotto una serie di meccanismi a tutela, un meccanismo previsto appunto la legge per rafforzare la tutela della donna, sia dal punto di vista sostanziale che processuale. Al di là appunto di questi aspetti più tecnici, più legislativi, vorrei puntualizzare il mio intervento su ciò che può riguardare appunto i ragazzi, cioè voglio dire questo. Quando intervengo io, quando interviene il pubblico ministero, l'autorità giudiziaria, è sostanzialmente il fallimento del sistema, perché vuol dire che una donna già è stata violentata, vuol dire che una donna, una ragazza, una bambina già è stata maltrattata, e una ragazza come noi, che potrebbe avere la vostra età o la mia età, io ho qualche anno più di voi, ma sono comunque una ragazza, vuol dire che questa ragazza sulla sua pelle già ha subito dei lividi, ha già subito dei messaggi su WhatsApp e su Facebook offensivi, lesivi della sua reputazione. Quindi quando io intervengo, il reato è già stato commesso. Ora lo Stato mi dà una serie di strumenti per attenuare, per azzerare nella migliore delle ipotesi queste conseguenze. Ma è pur vero che bisogna prevenire queste condotte di violenza, come si prevengono? Con la cultura del rispetto dei diritti degli altri, del rispetto dei vostri coetanei, delle persone più deboli rispetto a voi, del rispetto appunto della libertà delle persone come voi. Questo cosa mi porta a dire e concludo. I mezzi di comunicazione, questo è un aspetto che forse interessa proprio i ragazzi. C'è stata con la legge del 2013 l'introduzione di un aggravante che prevede un'aggravante specifica, se non ricordo male, sul reato di stalking, che prevede un aumento di pena per le condotte di vessazione, di violenza, che avvengono mediante mezzi informatici e telematici. Ora ragazzi, ascoltatemi, c'è stata un'evoluzione nei mezzi di comunicazione. Sappiamo che oggi socializziamo con Twitter, con WhatsApp, con Facebook. Io vi chiedo questo, e questo è un qualcosa che passa proprio dalle scuole. Cerchiamo di accompagnare a questa evoluzione dei mezzi di comunicazione anche una evoluzione della sensibilità e del rispetto degli altri. Non facciamo in modo che questi mezzi di socializzazione siano veicolo di violenza. Per questo credo che questi interventi, questi appuntamenti nelle scuole siano fondamentali, perché è qui nella scuola che si forma, come abbiamo detto sin dall'inizio, la generazione del futuro, ed è per questo che vi chiedo di operare sempre in totale rispetto degli altri, e rispetto significa anche denuncia, saper denunciare gli episodi di violenza dei quali venite a conoscenza e che magari potrebbero riguardare anche persone a voi vicine. Ringrazio ancora per la possibilità che è stata data alla Procura di fare questo intervento una mattinata così importante e auguro buon lavoro a tutti.
Grazie, grazie a voi, dottoressa. Grazie a voi. È veramente importante. Beh, il professore Enzo Ciconti diventa anche difficile presentarlo perché ci vorrebbero molti minuti a disposizione, però ovviamente mi piace ricordare quello del docente di storia della criminalità organizzata all'Università Roma III, esperto di 'ndrangheta, che ha scritto numerosi libri, li stiamo anche vedendo ora qui in grafica. E questo libro che oggi noi attenzioniamo, professore, ecco, è una dedica, se lei mi consente di poterlo fare, ecco, a tutte le donne, a quelle donne che lei racconta possono sicuramente trovare il coraggio e ribaltare la propria situazione, quindi da uno stato chiaramente di chi ha subito a protagonista attivo di un percorso culturale, un percorso di riscatto, un percorso che forse, ecco, salverà tante altre persone. Quindi testimonianze importanti, testimonianze che vale la pena raccontare, per cui a lei il microfono e grazie ancora per essere qui, ecco, ci introduca nel suo volume.
Sì, grazie, io intanto ringrazio la professoressa Bene per aver voluto organizzare questa bella iniziativa, la preside, perché sono tra più locali la possibilità di avere una discussione come quella che facciamo questa mattina. Io vorrei dire in pochissimi minuti due cose, proprio per introdurre la discussione. Il titolo del libro è Storia dello stupro e di donne ribelli. La storia dello stupro è una storia infinita. Se volete si potrebbe dire che lo stupro accompagna l'umanità nella sua sorte. Quindi da questo punto di vista non c'è niente di nuovo. Qual è la novità? La novità è nel sottotitolo, donne ribelli, perché non è vera l'immagine che pure ci è stata consegnata, che noi leggiamo in molti volumi, in molti libri, che la donna ha sempre subito, che la donna è sempre stata schiava dell'uomo, che la donna ha detto sì all'uomo. Naturalmente ci sono state molte donne che hanno fatto così, hanno fatto tutto, in alcuni casi continuano a fare in questo modo. Ma la straordinarietà delle vicende che io racconto consiste nel fatto che molte di queste donne erano donne del Settecento, dell'Ottocento, nei primi anni del Novecento, che non lavoravano, quindi non avevano la propria autonomia, e che di fronte ad una violenza sessuale si ribellarono e dicevano no. Badate, non dicevano solo no nel momento della violenza, dello stupro, perché quella era normale. Era normale, continuavano a dire no dopo, quando l'uomo, i parenti dell'uomo, cercavano di rabbonire la donna, di evitare la denuncia, proponendo alla donna violentata due cose: i soldi per potersi fare la notte. I modali del discorso che facevano rozzo era questo: vabbè, oramai non hai più la verginità. Quindi quello che era per te un punto fondamentale nella cultura della virginità, il bene più prezioso, dicevano allora i giudici, non ce l'è più. Però ti diamo la dote, ti diamo i soldi, in modo tale che tu con i soldi, in qualche misura, qualcuno che ti sposi, che quindi ti faccia compagnia della vecchiaia, lo trovi. Per molte donne dell'epoca, che erano donne povere, donne che non avevano un reddito, poteva essere allettante ricevere questi soldi e avere la possibilità di sposarsi. Bene, io metto in luce una serie di donne innumerevoli che dicevano no, io non voglio i soldi. E non volevano l'altra proposta che gli veniva fatta, il matrimonio cosiddetto riparatorio. Dice, vabbè, ormai il fatto è fatto, chi ti ha violentato ti sposa. Addirittura c'erano stupri di gruppo, perché l'uomo è sempre bravo a mettersi insieme per colpire una donna, perché da solo non ce la fa spesso e quindi ha bisogno di aiuto, E in questi casi la proposta era: fai una cosa, sono quattro, sono cinque, quattro ti pagano la dote, ti formano la dote, così tu ti puoi sposare, e il quinto, l'ultimo, ti sposa, non paghi i soldi e ti sposa, scegli tu chi vuoi. Voi capite bene che era un discorso che molte di queste donne si rifiutavano di fare. E io racconto alcune vicende davvero toccanti. C'era una donna, una ragazzina, aveva 18 anni, che faceva la mendicante perché non aveva soldi. Si metteva davanti alla chiesa con la mano così per chiedere soldi. Questa donna è stata violentata, gli è stata proposta una somma ingente per lei, perché lei ha avuto la forza e il coraggio di dire no. Io sono mendicante, ma la mia dignità non ha prezzo. E andavano a processo. Questa è una parte, poi c'è un'altra parte, che è una parte nascosta, che è una parte che finora non è stata raccontata. Io sono calabrese come voi. E quando ho scritto questo libro, quando ho letto queste sentenze, io ero, come voi, preso nella cultura dell'uomo che si deve vendicare. Di fronte a un fatto d'onore, il calabrese, questa era la nomea che avevamo noi calabresi, prendevamo il fucile, il coltello, e risolvevamo in questo modo la questione. Tant'è vero che nel codice penale, fino in tempi recenti, c'era il famoso delitto d'onore. Cioè la donna mi tradisce, io ho l'autorità, come dire, sono autorizzato da parte dello Stato ad ammazzare e vengo punito di meno. Perché c'è il delitto d'onore, c'è una causa d'onore. L'immagine del calabrese, l'immagine che viene fuori da questo libro è esattamente l'opposto. È di un uomo che certo violenta, ma anche di un uomo parente delle donne violentate che accompagna le donne in processo. State attenti, oggi chiunque può andare dal giudice e chiedere il risarcimento di un danno ricevuto. All'epoca questo non era possibile, perché la donna non aveva una personalità giuridica. La donna poteva farlo solo nel momento in cui era autorizzato o dal padre o dal marito ove fosse sposata. Chiaro? Quindi tutte queste donne che sono state ribelli lo sono state perché in famiglia, con i padri o con i mariti, sono andati davanti al giudice chiedendo non la vendetta, ma chiedendo giustizia, chiedendo che quell'uomo che non li aveva rispettate venisse punito secondo legge, secondo giustizia. Questa è la grande novità, una delle novità del libro, nelle quali mi sono imbattuto e che ho cercato di mettere in evidenza proprio raccontando questi fatti.
Una novità che ci dà la possibilità di avere degli spunti di riflessione importantissimi. Questo è un po' il taglio degli incontri di Universo Minori, che personalmente apprezzo molto. Per uno di questi spunti ce l'ho offerto Sua Eccellenza il prefetto di Catanzaro, che sicuramente ha letto il libro, ma soprattutto ecco, poi ci dirà anche quelli che sono chiaramente gli strumenti a disposizione da parte dello Stato, che rappresenta ovviamente la massima espressione dello Stato qui in città, ma ci fornisca anche la sua riflessione su questo volume che so ha letto anche molto appassionatamente.
Buongiorno, ringrazio il professore Cicoperi, ringrazio innanzitutto l'organizzazione, la preside che ha avuto il coraggio di portare questo argomento fra i ragazzi. Ci vuole coraggio perché non è usuale, non è usuale anche perché il mondo delle donne l'uomo si forma soprattutto quando si è giovani, e quindi è da là che si parte poi per affrontare nella vita in modo diverso le varie situazioni. Il libro del professore Cicoperi l'ho letto con fatica, nel senso che l'ho dovuto leggere di notte, professore, perché non avevo altre possibilità. però devo essere sincera, e mi ha appassionato, nel senso che mi ha fatto scoprire una serie di fatti che poi sono molto attuali, perché non è cambiato granché. Il professore fa un escursus, purtroppo sì, fa un escursus che parte dal passato e arriva quasi fino ai giorni nostri, attraverso atti giudiziari, quindi con prove e quindi con accertamenti fatti, e che ci dà uno spaccato soprattutto della nostra Calabria, che alla luce anche di episodi recentissimi devo dire che non è cambiato granché, ma non solo della nostra Calabria, se posso essere sincera. Sentivo stamattina, l'avrete sentito pure voi, la violenza subita da quella bambina in Francia, Chloé, nella città mi pare che fosse Calenzi, a Calais, e quindi un'altra realtà, un'altra dimensione rispetto alla nostra. Una bambina violentata e poi uccisa. Ci sono in queste pagine esempi di questo genere che si ripetono nel 600, nel 700, nel 800, nel 900 e si ripetono ancora oggi anche in zone teoricamente molto più progredite di noi. Il punto è un altro, credo, il punto penso che sia un fatto culturale e nel rapporto uomo-donna. E nel rapporto uomo-donna ancora, secondo me, irrisolto, perché per troppo tempo la donna è stata considerata oggetto e non soggetto. E cambiare oggi, rivoluzionare questo rapporto è una rivoluzione copernicana. Gli uomini, anche quelli che si esprimono nelle forme di maggiore apertura mentale, e io lo vedo, lo noto nel mio lavoro, quindi è abbastanza anche soggettiva la mia riflessione, sono aperture mentali talvolta solo di facciata, infatti, perché culturalmente bisogna, oggi va di moda dire questo e ci sono nuove aperture, ma di fatto pensano altro. Mi sono ritrovata spesso a dover colloquiare con colleghi che mettono in evidenza la differenza da quando l'amministrazione ci sono anche le donne, troppe cose sono cambiate, naturalmente peggiorate, quello sotto il testo ovviamente. È chiaro che c'è una riserva mentale nei confronti di quello che una donna fa, che è tutt'oggi presente, assolutamente contemporanea. E per questo dico che la preside è stata anche coraggiosa, perché nel senso che portare un libro come questo è un po' una rivoluzione all'interno di un meccanismo che oggi come oggi vorrei sentire i ragazzi, ma non le ragazze, perdonatemi, io do per scontato che le ragazze abbiano una nuova apertura, lo spero proprio, perché altrimenti non parliamo di nulla, ma vorrei parlare soprattutto con i maschi, scusatemi il termine poco elegante, ma perché vorrei capire loro che cosa pensano. Vorrei capirlo anche, forse sarebbe bene, attraverso, forse pubblicamente questo non ci si arriva, ma attraverso un tema, una riflessione, che su questa cosa probabilmente quando c'è un foglio bianco e una penna si riesce a esprimere meglio quello che si ha in testa piuttosto che di fronte alle telecamere. Però è chiaro che questo incontro oggi deve mettere in evidenza soprattutto l'importanza di aver scritto un libro che in un momento in cui poi i fatti di violenza sono nei confronti delle donne, anche perché appunto piano piano sta forse nascendo una cultura diversa, sono finalmente all'ordine del giorno. Il femminicidio, che poi è la parte più diciamo rilevante di un percorso che vede le donne oggetto, il femminicidio purtroppo oggi è all'ordine del giorno. Vi richiamo un altro episodio recentissimo, la vicenda della mamma di Rosarno uccisa dal figlio perché aveva tradito il padre, ma in una logica mafiosa, non in una logica non solo di una logica di onore da difendere, ma in una logica di mafia, perché la cosca aveva dato questo input. Ed assolutamente deviante e fuorviante, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, la Fiera de Raal, ha detto che è un fatto è al di fuori delle logiche umane, cioè un figlio che uccide la mamma perché la cosca gli dà l'ordine, e quindi vuol dire che il legame con la cosca è maggiore che il legame con la madre, è qualcosa che vorrei dire animalesco, ma offendo gli animali e non mi va di offendere gli animali. Allora è chiaro che in tutto questo c'è soprattutto un fatto culturale, da superare, perché poi non si può chiedere solo allo Stato di intervenire. Lo Stato, perché è tipico nostro, lo Stato, questa grande entità astratta che sta in un empirio, quando lo Stato è formato da ciascuno di noi, perché ciascuno di noi, chi insegna, chi va a scuola, chi fa il magistrato, chi fa il poliziotto, chi fa l'avvocato, chi fa il contadino, ciascuno di noi è un pezzetto, il professore che scrive i libri, ciascuno di noi è un pezzetto di Stato e che svolge un ruolo. E lo Stato ha fatto delle leggi, ma non sono le leggi danno l'indirizzo per cambiare, ma non possono, introducono un fatto culturale, lo rendono evidente, ma non cambiano di per sé la situazione. La situazione nasce dal basso, per questo dico che è fondamentale l'apporto della scuola, perché la scuola riesce a entrare anche in quei contesti dove questa cultura si forma, cioè le famiglie, perché queste culture nascono all'interno delle famiglie e spesso rimangono, come dimostra il professore del libro molto bene, descrivendo una serie di episodi, e spesso rimangono nelle famiglie, perché la vicenda culturale che cosa porta? Porta alla mancata denuncia, a tenere tutto dentro perché ci si vergogna di dirlo, perché la mamma deve proteggere il marito, anche se talvolta il marito stupra la figlia, e ci sono parecchi episodi che il professore Ciconte riporta nel questo libro in questi termini, e quello è un'aberrazione, la figlia si vergogna ancora oggi di denunciare i fatti. Siamo un passo avanti rispetto al passato, ma non siamo ancora in una fase totalmente nuova. Questi processi culturali quindi vanno aiutati, e quindi l'incontro di oggi è importante soprattutto in questi termini, perché per un gruppetto, sia pure non numerosissimo di ragazzi, però noi riusciamo a dare un messaggio, ma la presenza della televisione riesce ad allargare questo messaggio, ad amplificarlo. L'importante appunto è che questi messaggi diventino sempre più frequenti e sempre più aperti. Grazie.
Grazie a voi. Allora, apriamo una parentesi fuori onda. Siamo in una sala convegno allo stadio. Concerto, per cui anche gli applausi gentilmente, visto che si parla di rispetto, dovrebbero essere appropriati al luogo dove stiamo vivendo. Quindi, grazie a Sua Eccellenza, ecco, ci ha riportato Eccellenza un po' a quello che fosse il nocciolo primario, quindi il percorso culturale, in primis, chiaramente dei percorsi che vanno sostenuti anche, direi, oltre che diffusi. E in questo penso che il mondo della politica, l'onorevole Napoli, lei lo rappresenta con la P maiuscola, perché il suo impegno, intanto contro la criminalità organizzata, il suo impegno parlamentare, il suo impegno anche nel privato sociale, ci orgoglisce. Questa presenza sicuramente ci arricchirà di quelle che saranno le sue parole. Però ecco, una politica che certamente, anche per collegarsi a quello che diceva il professor Ciconte, quando si parla del rispetto della dignità, dell'opportunità del lavoro, tante volte ecco, chi subisce violenza lo fa perché è povero di questo, così come lo subisce anche chi è povero dell'istruzione, visto che siamo nella scuola. Beh, penso che la politica in questo debba fare tanto, per cui ecco a lei il microfono e soprattutto a lei i nostri ragazzi.
Grazie, innanzitutto un rinnovato ringraziamento alla dottoressa Lelli, alla sua associazione Universo Minori per continuare a dibattere su argomenti che a volte possono essere anche difficili da trattare, ma che sono, io ritengo, di notevole importanza per la crescita culturale di tutti e soprattutto dei giovani. Un ringraziamento alla preside Pizzo che ancora una volta ci ospita nei suoi istituti, negli istituti da lei presieduti. e un ringraziamento particolare al professore Enzo Giconte per aver scritto questo libro che ci offre l'opportunità di trattare l'argomento, ma che andrebbe analizzato in ogni sua pagina, intanto perché è corredato da numerosi fatti anche giudiziari che sono accaduti, e viene evidenziato nel libro che il problema dello stupro e della violenza contro le donne non è un problema tutto calabrese, perché siamo sempre abituati ad addossarci sulla nostra Calabria i problemi in generale, purtroppo, e lo vediamo, lo registriamo ancora quotidianamente, la violenza sulle donne è un problema antico ed è un problema reale, è un problema che va sì assolutamente modificato, aiutato, risolto attraverso le norme di legge, ma che ha essenzialmente alla base una decisamente alla base una diversa visione culturale, a mio avviso, della donna. Io ho seguito l'iter normativo contro la violenza sulle donne nelle aule parlamentari, in alcuni casi sono stata anche relatrice. E non vi nascondo che sono rimasta subito perplessa quando nel lontano ormai 1996 è stato cambiato il reato dello stupro rivolto fino ad allora solo contro la morale, è stato modificato contro la donna. Beh, devo dirvi che sono rimasta molto perplessa, ma fortemente incoraggiata dall'inizio della trattazione di questo argomento, perché durante le discussioni in aula sull'argomento, l'aula era partecipata, la discussione stessa, ma anche la presenza, era partecipata solo dalle donne. I colleghi parlamentari, uomini, faccio questo discorso perché non è da poco, i colleghi parlamentari uomini consideravano la trattazione di questo argomento come un discorso prettamente femminile legato a lui, e sono entrati in aula solo nel momento del voto, solo per dare il loro voto. Io già da allora ho capito che anche l'uomo aveva necessità di cambiare la sua cultura sulla visione della donna e capire realmente che cosa fosse e quale grave danno venisse arrecato non solo fisicamente ma anche psicologicamente nel momento in cui una donna veniva violentata. E siamo andati avanti con le norme legislative, devo dire a rilento, perché solo nel 2013 si è passati ad una fase un po' più accentrata con l'individuazione del reato dello stalking, con gli interventi contro anche tutti gli strumenti informatici e quant'altro. Però le norme ci sono, adesso aiutano, incoraggiano anche ad attuare la denuncia, incoraggiano alla ribellione, c'è l'aiuto, è previsto l'aiuto da parte delle istituzioni nei confronti delle vittime che subiscono il reato di violenza, ma è stato detto giustamente è stato ben evidenziato dal Sua Eccellenza il Prefetto Latella, che ringrazio anch'io perché per questa sua partecipazione, peraltro un prefetto donna, è importante che partecipi alla discussione con i giovani su questi argomenti. È stato detto dal prefetto Latella che bisogna insistere molto sull'aspetto culturale. Io credo che una grande responsabilità ce l'abbiano gli uomini, ma ce l'abbiano anche le donne. Non vogliatemene nel momento in cui evidenzio che credo siamo al giorno d'oggi, stiamo attraversando un momento in cui la donna deve essere capace a riconquistare la propria dignità di donna. Io non posso condividere le storie che evidenziano anche in televisione il fatto che per fare carriera a tutti i costi si è disponibile a qualsiasi cosa. Non dimentichiamo come è stata offesa la figura e la dignità della donna nel momento in cui è venuta fuori la storia delle oggettine nella famosa casa di Berlusconi. Non è un discorso politico quello che voglio farvi, ma è un discorso di riappropriazione, di necessità di riappropriazione della dignità della donna, perché è estremamente importante, cioè cedere pur di far carriera compromessi che oltraggiano la dignità della donna stessa non è una bella cosa, non è una figura che viene presentata. Quando io ribadisco sulla necessità della riappropriazione e della dignità, della riappropriazione della dignità della donna da parte della donna stessa, è perché spesso quando accadono fatti di violenza contro la donna c'è ancora la mentalità nel pensare che sia stata la donna a provocare, e questo è assolutamente sbagliato. Ecco perché dico la donna deve a tutti i costi cambiare anche la propria cultura, cioè far capire all'uomo che la stessa donna non deve essere vista e valutata solo per il suo aspetto fisico o per il suo aspetto sessuale, ma deve essere valutata per la propria dignità, per quello che sa dare nella società come donna. Io credo che questo sia un cambio di cultura necessario per poter effettivamente allontanare i tantissimi casi di femminicidio ai quali siamo costretti purtroppo a sentire quotidianamente, che sono veramente gravi. La violenza contro la donna deve essere inculcato nel discorso dell'uomo, la violenza contro la donna è una violenza che si fa anche contro la propria genitrice, perché è la madre che ha messo al mondo l'uomo.
Grazie. Subito la stiamo continuando a parlare con che abbiamo subito a livello psicologico, cioè parla la dottoressa Giapinta, che invito qui e la ringrazio per questa presenza. Le consegno il microfono per questa sua breve testimonianza. Prego.
Buongiorno a tutti, io non mi occupo tanto di psicologia, io sono una pedagogista e quindi mi trovo nel posto giusto oggi. Mi trovo nel posto giusto perché in una scuola, cospetto con educatori, con adulti di riferimento, questa è una questione molto calda. Tanti sono i pensieri che mi si sono affollati nella mente ascoltando la relazione del professore Ciconte, quella del prefetto, dell'onorevole Napoli. E io sono qui per fare un intervento breve, ma per una posizione molto critica. Critica nella mia condizione di pedagogista, quindi della pedagogia, che come sapete bene si occupa di educazione e forma docenti, e docenti formano le generazioni future. Nei confronti dei docenti, ma non per colpa loro, è soltanto un punto di vista che adesso io sottopongo a voi, è un consiglio, una critica un po' più leggera nei confronti dei giovani. La pedagogia, perché dico la pedagogia? Perché la pedagogia è ancora asessuata, si rivolge sempre ad un soggetto neutro, mentre le differenze sessuali servono alla pedagogia per fare la differenza della fisicità fra uomo e donna, una fisicità che si esprime dal punto di vista sessuale e sentimentale in maniera differente, perché al corpo sono legate una serie di percezioni, di emozioni, di frustrazione, accettazione e uno sviluppo anche in senso poetico, che se sfugge alla pedagogia, che continua a centrare l'attenzione su un soggetto da educare, lo immagina sempre neutro e non sessualmente definito e determinato, questo nasce così a monte e porta delle conseguenze a valle. Esiste la pedagogia e le differenze di genere, ma le questioni educative e sessuali, che dovrebbero essere quelle poi che danno indicazione all'educazione e agli educatori affinché questi temi vengano trattati nelle classi, sfuggono totalmente al panorama dell'educazione e quindi dei docenti. I docenti e gli adulti di riferimento, compresi i genitori, perché? Chi parla a questi ragazzi di emozioni, di sessualità, di affettività? Chi spiega che l'amore e il sesso dovrebbero viaggiare insieme e che intorno all'amore e al sesso ruota il rispetto per la dignità dell'altro? Chi dice che lo stupro nasce soltanto in ambienti degradati, in ambienti a rischio criminale? Che cos'è oggi il degrado culturale ed educativo? I nostri ragazzi si formano tramite gli aforismi di Facebook, conoscono l'amore per ciò che dicono, vero ragazzi, dicono su Facebook dell'amore, del sesso e della pornografia che frammenta il corpo per immagini che viaggiano attraverso Instagram, per cui avremo un tempo non lontano in cui l'assetto affettivo sessuale dei ragazzi sarà verso la perversione e la patologia. E lo stupro, la violazione dell'altro anche come identità e profilo identitario, attenzione, perché i messaggi che viaggiano in tempo dei social network fanno di questo problema, lo amplificano in maniera ancora più subdola, perché il consenso virtuale in chat diviene per l'altro una frustrazione di un no reale che porta delle conseguenze. E allora di sesso non si parla e ragazzi si formano, voi direte come vi siete formati voi nella nostra generazione, attenzione, con un tempo storico meno complesso di oggi, con delle famiglie che garantivano delle presenze in casa, i ragazzi hanno come tutore i social e noi li controlliamo online su WhatsApp per vedere se ancora dall'ultima connessione quindi sono vivi. C'è un'emergenza educativa enorme. L'educazione affettiva sessuale, affinché si riconosca il confine fra ciò che è lecito e illecito, deve passare attraverso l'educazione ai sentimenti e all'affettività dei giovani. Perché Galimberti, nell'ospite inquietante il nichilismo ai giovani, lo dice dai tempi, i giovani stanno male, noi lo vediamo e li guardiamo da genitori, anch'io una figlia, oltre ad essere pedagogista, sperando che il male passi da sé. perché interrogarsi e intervenire è molto difficile. Io sono contenta di questo libro del professore Ciconde, che mi sono apprestata a leggere ma non ho terminato, perché richiama degli argomenti molto caldi per la mia disciplina. Vi dirò ancora un'altra suggestione che pensavo venendo qui questa mattina: la gestione della sofferenza dei giovani, anche di una sofferenza piccola, quando diventa frustrazione, quando l'amore non corrisposto ti pone in condizione di avere quel dolore che tu pensi insuperabile e che poi si può trasformare anche in un gesto non controllato verso l'oggetto del rifiuto. È tutto un fatto educativo, perché è un fatto culturale. Se l'educazione non interviene nelle scuole e nelle famiglie, perché le famiglie, è vero, sono il primo nucleo di educazione, ma le famiglie non sono tutte uguali. E allora la scuola che cosa deve fare? Deve decondizionare dal negativo quei giovani che nascono in famiglie in cui i valori culturali non sono quelli accettati dalla società in cui viviamo. Quindi il ruolo centrale spetta sempre ai professionisti dell'educazione. Ma questo non per far venir meno l'importanza e l'impegno della famiglia, perché se uno nasce in una famiglia che vive situazioni di faida, io non potrei avere nessun altro destino oltre quello che mi è stato dato mio malgrado? Se a scuola si crea l'occasione, come oggi questa bellissima iniziativa, per portare all'attenzione non soltanto dei ragazzi, ma dei docenti, dell'importanza, del ruolo chiave che hanno nella vita dell'essere umano, che hanno, che è sottoposta alla loro cura in quanto formazione, e allora questi argomenti nel tempo potrebbero avere anche uno sviluppo, diciamo, migliore in termini di riduzione del fenomeno. Grazie.
Grazie. Grazie a voi. Importante quando responsabilità che permette di giungere, come diceva anche l'onorevole Napoli, hanno anche i mass media, i mezzi di comunicazione. Oggi abbiamo una bella testimonianza che ci offre Donatella Soluri, perché è impegnata nella sua veste di giornalista e anche conduttrice in un format Scacco al Re, nel quale Donatella, prego, ti sei occupata di questo sicuramente fenomeno, ma soprattutto, ecco, hai messo a disposizione i mezzi di comunicazione, un percorso importante, un percorso di grande responsabilità.
Grazie Domenico, grazie Rita e grazie alla dirigente di questa scuola per aver voluto questa testimonianza. Dicevi bene Domenico, in realtà questo è stato un vero e proprio esperimento, il primo in Calabria, un format interamente dedicato alla violenza sulle donne. Chiaramente in quale chiave? La nostra parola chiave è stata la prevenzione. Il format televisivo però era inserito nell'ambito di un progetto che era denominato appunto Scacco al Re contro la violenza sulle donne, che in realtà però prevedeva diverse fasi. La fase su cui secondo me bisogna puntare l'attenzione oggi, diciamo siamo qui anche per questo, è appunto quella del dialogo con i giovani. Noi abbiamo fatto attività di sensibilizzazione nelle scuole grazie ai dirigenti scolastici di molti istituti di secondo grado della Regione Calabria, che hanno voluto ascoltarci, hanno voluto prestare appunto attenzione a quella che era diventata un'esigenza, l'esigenza di porre freno e di dire basta alla violenza. Io vorrei però richiamare un attimo il tema che in qualche modo ha evidenziato il professore Ciconte nell'ambito del suo intervento e che poi appunto è perfettamente spiegato nell'ambito invece del testo, cioè le donne ribelli, le donne che sono in grado di dire no. Allora, nell'ambito di questa esperienza che poi appunto si è trasformata in un progetto televisivo, tra l'altro sono in onda le repliche, quindi per chi non l'avesse visto in questi giorni su RTC potrà rivedere e riascoltare le testimonianze sulle diverse sfumature della violenza, perché lo ricordiamo, non si tratta di violenza solo ed esclusivamente fisica, ma ci sono diversissime, tantissime sfumature. Noi abbiamo cercato di ascoltare i giovani e pensate un po', la prima puntata l'abbiamo dedicata ad un tema molto molto caldo, che è quello del cyberstalking. Allora, abbiamo sentito nel corso degli interventi precedenti parlare correttamente di femminicidio, della violenza in strada, dello stupro e di tante altre tipologie, ma i ragazzi vivono, come diceva la professoressa Iaquinta proprio due secondi fa, vivono sui social e c'è questo grande pericolo che si associa tante volte a, diciamo, anche al cyberbullismo, perché è un'altra tematica molto calda per quanto riguarda i giovani. Noi abbiamo evidenziato questa problematica, quella del cyberstalking. Perché? Io lo chiedo ai ragazzi, poi avremo modo magari di parlare. Tante volte i ragazzi stessi vivono una sindrome, che è una sindrome attualissima, che è quella del like, cioè del in qualche modo dover necessariamente piacere, e utilizzano per piacere purtroppo anche il proprio corpo, ed era un altro dei temi che è venuto fuori prima, quindi postano delle immagini in cui magari si è particolarmente ammiccanti e quant'altro. Questo cosa può provocare? Un pericolo veramente molto molto grande, che mette poi, come abbiamo raccontato nell'ambito dei nostri cortometraggi, in pericolo la vita stessa purtroppo della ragazza, in questo caso, perché la nostra è la storia di Gioia, che è appunto poi adescata su Facebook da uno sconosciuto, inizia ad avere con lui una relazione che poi chiaramente diventa una relazione sessuale. Cosa accade poi? Che la stessa ragazza in realtà è vittima del suo stesso errore, cioè dell'essersi fidata di uno sconosciuto, e questo è un allarme che noi dobbiamo dare. Dobbiamo dire ai ragazzi che non si devono fidare di tutto ciò che vedono sui social, perché la vita reale purtroppo non è quella invece virtuale, e bisogna stare molto attenti a tutto quello che si fa. Un altro indirizzo che abbiamo dato ai ragazzi, che spesso utilizzano i social per dire agli amici dove si trovano e dove non si trovano, abbiamo detto loro che nelle come dire, mire di un ipotetico stalker o comunque di un malintenzionato, sapere perfettamente dove si trovano i ragazzi, in quale e quali posti frequentano, è un ulteriore pericolo. E voi non dovete dare, come dire, modo, non dovete facilitare il vostro ipotetico carnefice. Poi sono tantissimi gli aspetti che davvero si possono evidenziare, perché ho sentito prima parlare del dialogo con le donne, ma io lo continuo a ribadire, noi l'abbiamo fatto nell'ambito della trasmissione, nell'ambito del progetto, bisogna parlare con i ragazzi, bisogna, come diceva bene il prefetto, in qualche modo introdurre e avviare una vera e propria rivoluzione culturale che parte dal rispetto per il corpo e soprattutto dà alle donne la capacità e la fiducia in se stesse, perché tante volte avviene proprio questo. Purtroppo la donna, dall'esperienza insomma, perché poi abbiamo fatto interviste anche in luoghi assolutamente non forse istituzionali, noi siamo andati volutamente all'interno dei centri commerciali, nelle discoteche, dove probabilmente non si pone l'attenzione dovuta a queste tematiche, mentre invece ogni minuto può essere importante per continuare a riflettere sulla nostra dimensione soggettiva e in relazione con gli altri. Quindi dicevo, nello specifico parlare sostanzialmente di rispetto in ogni momento, in ogni ambito, e non fermarsi mai nell'attività di sensibilizzazione è molto importante. Un'ultima cosa e poi completo, anche perché voglio giustamente lasciare spazio ai ragazzi. Certo, dicevo, spesso, e questa è un'altra tra virgolette denuncia che abbiamo fatto, si sente parlare di violenza sulle donne soltanto in occasione della giornata internazionale contro la violenza. Allora, questa è un'altra cosa sulla quale noi ci siamo dimostrati assolutamente contrari, e in questo faccio veramente un grande applauso a Rita Tulelli, che invece ne continua a parlare nella nostra provincia, non dico ogni giorno, ma comunque ogni mese mette in campo un'attività di tipo culturale per continuare ad evidenziare le problematiche che purtroppo ci sono nel nostro territorio, ma come si diceva bene prima, purtroppo riguardano tutto il mondo, è un fenomeno internazionale.
Grazie, grazie Donatella. Prima di dare spazio a un'altra testimonianza, io vorrei, professore, se lei è d'accordo, stimolare l'intervento dei ragazzi. Ecco, lei nella terza parte del libro parla degli uomini, vogliamo dire qualcosa su questi uomini, e poi ragazzi, ecco, diamo lo spazio a voi per fare le domande quando andiamo avanti con le altre testimonianze.
Sì, ma sugli uomini ho in parte ho già detto prima. Questi uomini, i parenti delle donne violentate che accompagnavano le donne nella denuncia. Però non c'è dubbio alcuno, io credo che noi non dobbiamo sfuggire al problema. Il problema dello stupro, contrariamente a quello che si può pensare, contrariamente a quello che si dice, non è un problema delle donne. Parliamoci chiaro. Io credo questo, soprattutto per quanto riguarda i ragazzi, bisogna avere una capacità di, e un coraggio se volete, di assumere il problema per quello che è. Il problema della violenza sessuale riguarda essenzialmente un problema maschile, dei maschietti, chiaro? Non riguarda le donne. Le donne sono vittime, le donne subiscono, sono gli uomini gli attori principali, lo ricordava prima il prefetto, giustamente. E lo ricordava anche l'onorevole Napoli. credo che anche voi ha colpito, come ha colpito me, il fatto che la sua testimonianza ci dice che nella riunione, nella discussione sulla violenza sessuale, discutevano le donne quasi fosse un problema delle donne e gli uomini stavano fuori. E meno male che sono da votare, meno male che sono da votare, almeno quello. Però parliamoci chiaro, ma visto che in fondo ci sono dei ragazzi che vogliono parlare, perché non vi alzate e parlate tutti quanti assieme? Mi riferisco agli ultimi, l'ultima fila, quella dello giorno, come si dice, quasi c'è una volta. Avete qualcosa da dire? Qualcosa di più interessante? Ditelo, perché così almeno sentiamo tutti, facciamo una discussione vera. Perché se pensate che il problema non riguarda gli uomini, io credo che sbagliate. Ma ve lo dico con molta franchezza e perfino anche con molta brutalità. La dottoressa Iaguina diceva, la professoressa Iaguina diceva una cosa che è molto giusta. C'è un problema del dolore rispetto al rifiuto. E quindi a volte questo dolore ti porta anche al gesto inconsulto di colpire l'oggetto che tu presumevi di amare. Beh, questo è un errore da non commettere. Io so benissimo, anche perché sono stato un ragazzo molto prima di voi purtroppo, e ognuno di noi ha avuto problemi del rifiuto. Cioè non è che tutti quanti abbiamo avuto subito dei sì, abbiamo avuto dei no. Sia gli uomini sia le donne, ma finché sono le donne a subire il no, beh, si mette a piangere, risolto il problema. No, adesso l'ho detto così perché non possono fare altro, diciamo, no? Non possono fare altro. Gli uomini invece non si mettono a piangere e a volte reagiscono con la violenza. Che cos'è lo stupro? Ragazzi, che cos'è lo stupro? È il fatto che tu non accetti il no. Tu di fronte al no ti devi fermare. Puoi pensare che quel primo no sia un no mascherato, ci può provare la seconda volta, ci provi la terza, ma se quella ragazza ti dice sempre no, tu devi accettare e rispettare quel no, punto. E capire una cosa, che viva Dio, in questo mondo ci sono più donne che uomini, è possibile che solo quella devi... Gira la testa, lo sguardo, gli occhi, l'affetto verso altre, tante altre. Non è quella il punto della tua vita, e comunque non lo risolvi con la violenza. Questo è il problema. Io credo che ci bisogna di una discussione molto vera e molto franca con i ragazzi su questo tema, su questa questione. Se i ragazzi della vostra età non affrontate questo problema, poi qualcuno di voi, spero di no, si può trovare in situazioni difficili, di difficoltà, in situazioni irreparabili. Invece no, io credo che ci deve essere una discussione, come dire, molto franca, molto tranquilla tra gli uomini e nel rapporto tra gli uomini e le donne. Su questo non c'è dubbio ancora, anche perché voi siete in una fase della vostra vita molto particolare di cambiamento e di rinnovamento. Io l'ho visto nella vicenda del libro che ho raccontato, leggendo un sacco di episodi, di fatti, di avvenimenti, questo problema dell'uomo viene fuori con estrema franchezza. Perché dico che è un fatto culturale? Adesso vi racconto un episodio che è successo non lontano da qui, è successo nella Metina, in due o tre comuni. Ad un certo punto c'era un ragazzo che rapisce una ragazza, ci sarà innamorato, e tu che fai? Siccome magari dice di no, la rapisci per metterla con le spalle al muro, la violenti, così tutti quanti sanno che è stata violentata e costretta al matrimonio, tu lo chiami amore, può darselo, poi puoi richiamare amore, è un'altra cosa. Ma la cosa incredibile è quando alcuni di questi, quando sono stati interrogati, mi hanno detto: ma tu perché hai rapito quella ragazza e poi la violentata? Ah, signor giudice, perché ci stava pensando lui. E allora l'ho fregato, l'ho fatto prima io di lui. Quello si chiama possesso, non si chiama amore, è una cosa completamente diversa. È come un oggetto. Ti piace una donna, come ti può piacere un orologio, ti può piacere un telefonino, può piacere un'altra cosa. L'amore, la conquista è un'altra cosa, non è possesso. Perché se tu possiedi una cosa, prima o poi ti stacca, la butti via. non la utilizzi per quella che è. L'affettività di una donna che ti può dare è una cosa straordinaria, che non potrà mai avere, non potrà mai apprezzare se pensi alla donna come possesso, come un oggetto da possedere. Ti perdi un pezzo fondamentale della tua vita e della tua affettività. Io credo che di queste cose, ripeto, dobbiamo discutere. Bisogna discutere con gli insegnanti, perché sono quelli, sono fondamentali. Per questo ho apprezzato moltissimo il fatto che la preside ha avuto il coraggio, che è stato qui ricordato, di affrontare un tema così duro, che da insegnanti hanno preparato i ragazzi, hanno discusso con i ragazzi di questo argomento, perché avere preside e insegnanti che affrontano queste tematiche sono, credo, il futuro del nostro paese, perché preparano i ragazzi ad affrontare la vita per quella vita.
Grazie.
Lei sta rispondendo già delle domande che i ragazzi
io questo non lo sapevo. Ma ripetita ancora, non la faccio le domande,
parliamo anche bene. Grazie, ha già risposto a una delle domande che avevano
fatto. Bene, diamo il microfono ai ragazzi, dai ragazzi. Cominciamo con le domande, magari ci presentiamo, diciamo il nome prima di farle e poi ci fate capire anche chi volete rivolgere la domanda. Chi inizia? Ciao, tu sei? Aspetta che non si sente. Prova ad avvicinarti, se no vieni qui, Bruno. Bruno, giusto?
Sì. Però, okay. Sì.
Ha risolto, vai. Mettiti vicino, no, è un problema di radiofrequenza, metti vicino l'operatore. Intanto grazie per essere tu ad aprire questo giro di domande. Vedi un po'? Avvicina. Bruno, vieni qua allora, dai. Vieni qua, vieni.
Sì, sì.
Ma buongiorno, mi chiamo Bruno. Ho il quinto D. Vabbè, la mia domanda era come mai anche, cioè, nei contesti sociali attuali si riconosce il maschilismo.
Bruno, facciamo una cosa, raccogliamo due o tre domande così poi diamo la possibilità di rispondere. Chi è il prossimo? Bruno, che puoi rientrare. Sì, sì, certo, grazie ancora.
Buongiorno.
Ciao, tu sei?
Paola.
Allora,
volevo parlarvi della verginità, perché un giorno la verginità, abbiamo detto che era una verginità coatta, imposta e subita, e tanto che la mancata illibatezza autorizzava appunto il marito a liberarsi della moglie. La donna era vista come una cosa corredata comunque della verginità. Oggi invece la verginità è diversa, tanto che le ragazze tendono a liberarsi in maniera precoce, come se fosse qualcosa che non avesse tanta importanza. Le volevo chiederle come mai questo cambiamento così improvviso.
Ok, grazie Paola. Ne raccogliamo un altro e poi diamo al professore la possibilità di iniziare a rispondere. Chi è l'altro? Non ce ne sono più? Dai, riportiamo il microfono. Allora, grazie, per cortesia. Vedi, grazie, tu sei?
Sono Sara.
Sara, ok, vai.
Siccome nel libro abbiamo letto di stupri in famiglia, abbiamo capito l'importanza che abbiamo noi di vivere in un nucleo familiare sano. Secondo lei quanto può essere importante un ordinamento repressivo per questo reato?
Ok, io do il microfono al professore, così adesso le consegno. Bruno, Paola, Sara, prego.
Ma io ho fatto l'ultima domanda, quella che ha fatto Sara.
La facciamo dopo. Facciamo dopo, professore.
Tanto continuiamo, io che devo dire. Almeno tre, se volete. Parto dall'ultima domanda, quella di Sara, sulla repressione. La repressione può essere commesso un reato, parte, su questo io non ho dubbio alcuno. Però il problema, noi non lo risolveremo mai, un reato di questo genere, ma in generale moltissimi dei reati non si risolvono solo con la repressione. Tu devi avere, tu società, tu Stato, deve avere la possibilità di prevenire questi reati, evitare che ci possano essere questi reati. Questa è la questione, la grande capacità che dobbiamo avere questa. E devo dire che da questo punto di vista la cultura italiana ha fatto passi in avanti di lungo tempo, mentre una volta si pensava solo e soltanto alla repressione, adesso invece si guarda giustamente al problema della formazione della cultura, perché se tu cambi la testa, quello il reato non te lo permette. Quindi dal punto di vista è chiaro che hai un problema. Adesso è chiaro che i racconti che io ho fatto di stupro, di violenza civile, se ne è parlato prima, insomma sono estremi, sono episodi che succedevano e in parte succedono ancora oggi, ed è un dramma nel dramma. Perché quando un padre arriva a violentare la figlia, quando un padre sostituisce nel letto matrimoniale alla moglie la figlia, voi capite bene che siamo in presenza di un dramma terrificante. Perché lì tu hai una doppia problematica che non è facile mai affrontare. La figlia, la ragazza che ha perduto, a volte parla, e la madre che non crede alla figlia, non crede per due ragioni. Uno, perché non pensa che il marito sia capace di fare una cosa del genere, e non pensa anche perché se affrontasse una questione del genere, voi capite bene che quella donna non può più stare insieme con quell'uomo che si comporta in quel modo con la figlia. Quindi sono drammi inenarrabili. Quindi da questo punto di vista credo che molte delle situazioni che sono state scritte nel libro oggi ci sono molto di meno rispetto a prima, perché c'è una situazione e una cultura anche nella ragazza molto più forte, molto più robusta di quanto non ci fosse nel passato. Bruno mi chiedeva sul mascherismo, perché rimane ancora oggi il mascherismo. È perché il mascherismo è stata una cultura millenaria. Tu non ti liberi di una cultura da un giorno all'altro. Una cultura che è durata millenni si è sedimentata, ha fatto sì che improntasse le menti e le coscienze di tutti quanti noi. Allora, nel libro io racconto, a un certo punto in alcune parti ho cercato di ironizzare sulle vicende, anche se le vicende sono drammatiche, anche per fare in modo di rendere più accessibile l'argomento è già complicato. Ma io mi sono divertito a leggere una cosa che scriveva un estensore di una sentenza, quando a un certo punto dice: la donna rispetto all'attacco dell'uomo si difese, quindi lei non accettò la violenza, riuscì a difendersi, si difese virilmente. Oddio, come fa una donna a difendersi virilmente? Perché scrive difendersi virilmente? Perché quello nella sua testa non aveva trovato un aggettivo diverso, un avverbio diverso per una frase diversa, per dire come la donna poteva dire si era difesa con decisione, con un coraggio da leone, si era difesa in modo forte, in modo robusto, no, virilmente, perché solo virilmente dava l'idea della reazione della donna nei confronti dell'uomo. Quindi, come vedete, questo maschilismo tu lo ritrovi perfino nel linguaggio che viene usato. In questa espressione di si difese, la donna si difese virilmente, tu trovi la cultura dell'uomo che pure sottolinea come la donna non aveva accettato la violenza, come si fosse ribellata, e però si era ribellata in modo virile, perché in modo femminile non è possibile, no? La donna non si può come si ribelle, ma non esiste. La donna non si poteva ribellare, quindi non poteva avere una reazione. Anche questo c'è un linguaggio maschilista. Ecco perché dico, la cultura maschilista che è stata imperatrice della coscienza degli uomini e purtroppo anche delle donne nel lungo periodo storico, non la sconfiggi in modo, come dire, da un giorno all'altro. Ricordatevi le parole che ha detto il prefetto Latella quando diceva: anche nel mio ambiente, per quanto noi siamo andati avanti nella presenza femminile, ci sono gli altri che ci dicono ma una volta era una situazione diversa. Certo che non sono diverse, quindi era anche lì ovviamente prodotto di uomini, e quindi le donne non potevano avere cittadinanza. Oggi, se non ci pensate bene, le donne sono presenti in tutte quante le attività umane, in tutte le categorie sociali, anche quelle che una volta avevano chiuso e avevano impedito l'accesso alle donne. In alcune categorie le donne sono preponderate, nella scuola per esempio, nella sanità comincia ad essere in modo robusto. Ma pensate un attimo, adesso il pubblico ministero se n'è andato, ma nella magistratura adesso sono un sacco di uomini. Vi racconto delle cose che non è strano rispetto al discorso che stiamo facendo adesso. Una volta si pensava che le donne nell'andrangheta non avessero nessun titolo, perché era l'andrangheta, che cos'è? Un'associazione di uomini d'onore, uomini quindi, non uomini. E per un lungo periodo storico c'è stata una sorta di patto, naturalmente, lo scritto tra il mafioso e le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine cosa dicevano? La mafia è composta da uomini, l'antimafia è composta da uomini, quindi è una questione che riguarda i maschietti, lasciamo perdere le donne, non c'entra niente. Quando è che le cose cambiano? Cambiano quando dentro la magistratura cominciano ad arrivare le donne, e le donne portano un punto di vista diverso rispetto all'uomo, e quindi capiscono e spiegano agli uomini, ai magistrati uomini, che nell'organizzazione femminile le donne avevano un'importanza. Guardate, è la stessa operazione che io ho fatto nel libro. Io nel libro mi fermo agli anni 60 del Novecento. Perché? Perché negli anni 60 entrano le donne in magistratura. Prima, in tutte le sentenze che io documento nel mio libro, tutti i giudici sono rigorosamente uomini. Io mi sono posto la domanda: questi uomini che sono giudici, come giudicano il reato di stupro, che è un reato non tipicamente, ma solamente maschile? Voi non troverete un imputato uomo, trovate sempre soltanto imputati uomini. Come giudicano questi uomini magistrati gli altri uomini che sono uomini? I magistrati hanno una doppia veste: c'è una cultura maschilista che li informa, c'è un codice penale che è maschilista, ma poi sono padri, sono genitori che possono avere le figlie che, come dire, vittime di una violenza sessuale. Quindi è una cosa che io ci voglio mettere in evidenza. L'ultima domanda, quella sulla verginità. Beh, questa è una bella, io non so se riesco a dare una risposta computer, perché non, come dire, la prima parte va bene, la seconda parte non è il mio campo. Provo ad abbozzare una risposta. Una volta la verginità era un fatto coatto, imposto, subito, come è stato detto, perché era così, la cultura del tempo era questa: la donna doveva arrivare vergine al matrimonio, l'uomo poteva arrivare come voleva, anzi era meglio se non arrivava vergine, perché così era più istruito, più pratico, e nelle donne funzionava meglio. Questa era l'idea, tant'è vero che c'erano dei genitori che ad un certo punto della vita del maschio, del figlio maschio, come dire, chiamavano un amico per spezzare il ragazzo, oppure c'erano, come dire, quelle che oggi chiamiamo domestiche, a volte si chiamavano le serve di casa, che alla bisogna di violentare queste povere ragazze che andavano a servizio da lì. Le domestiche sono sempre state vittime, molto spesso, tranne in qualche occasione. Quindi era pure abitudine che l'uomo fosse pronto, fosse esperto quando arrivava al matrimonio, e invece la donna no. E quindi la verginità costituiva un, come dire, un elemento cardine nella, nella cultura dell'onore maschile. E se voi ci pensate bene, la cultura maschilista è una cultura un po' stramba, perché solo una cultura stramba può immaginare di collocare l'onore della famiglia in capo alle donne, considerando nello stesso tempo le donne deboli, fragili, che necessitano di protezione. E allora la cultura maschilista cosa fa? Invece di affidare la custodia dell'onore alla, alla parte forte della famiglia, cioè all'uomo, no, l'affida alla donna. E dice: la donna è subalterna, la donna non capisce niente, la donna deve stare un passo dietro, indietro all'uomo, la donna è fragile, la donna è debole, la donna, se non stiamo attenti, si fa prendere, quindi a tutte le profferte dell'uomo. Ci sta, e ha imprigionato la donna. Da una parte ha imprigionato la donna, ma dall'altra parte ha imprigionato se stesso. Perché qualunque donna che commette quella che ha ritenuto un fallo, che cosa fa? Disonora l'intera famiglia, quindi disonora l'uomo. Voi capite che è una teoria bislacca questa del maschilismo e dell'onore nei confronti dell'uomo. O mi sbaglio, o sono io che sono che la pensano. È una follia, se voi ci riflettete bene, alla, questo pezzo del maschilismo nei confronti dell'onore delle donne, ripeto, accompagnato al giudizio negativo. Quindi la donna era costretta, come dire, a questa verginità coatta. Ma anche qui parliamoci chiaro: non era assolutamente vero che tutte le donne mantenevano la propria verginità fino al matrimonio. Non è così. Io nel racconto che faccio metto in evidenza alcuni elementi, prendendo non soltanto le denunce giudiziarie, prendo a sostegno di questa affermazione quello che succedeva nella vita di ogni giorno, penso a 700 e 800, quando molte donne partorivano, non avevano la possibilità di tenere il figlio e lo portavano alla ruota, come si diceva una volta, cioè venivano esposte, venivano abbandonate, d'accordo? Oggi, ancora oggi succede, come sapete, ma una volta era proprio una cosa di una grande. Poi ho preso in esame le denunzie che le donne facevano non ai tribunali penali, ma ai tribunali ecclesiastici, dicendo in sostanza questo: io denunzio Pinco Palla perché ha avuto un rapporto con me. Io il rapporto l'ho avuto perché lui mi aveva promesso il matrimonio, e quindi, promettendomi il matrimonio, io gli ho dato quella che viene chiamata "dammi la prova del tuo amore". Però gli dava la prova del suo amore e poi dopodiché veniva abbandonata, d'accordo? Quindi non è vero che tutte quante le donne erano costrette, c'erano moltissime ragazze che invece riuscivano a liberarsi dalle maglie. Quindi la sessualità del tempo non è sempre stata una sessualità coatta. La storia delle donne, per quanto ci sono stati scritti libri, sono stati scritti volumi, eccetera, intere collane editoriali hanno parlato della storia delle donne, ci rivela sempre delle sorprese. Io credo che molte cose vanno ancora studiate e vanno ancora raccontate. Sulla verginità di oggi, io posso dire semplicemente che può darsi che sia un elemento, come dire, un riflesso della cultura della verginità di oggi. Siccome tu me lo insegni, adesso io ti dimostro che posso farne a me. Io non so se è sbagliato o se è giusto. Credo che se uno fa una cosa semplicemente per ripicca, commette un errore. Se tu la fai semplicemente per, come dire, per reagire ad una cultura maschilista tramontata, sbaglio. Se tu lo fai perché scegli di averti, di compiere un atto con il tuo ragazzo, con quello che tu pensi sia un uomo innamorato, cambia completamente tutto. Ma se lo fai semplicemente per liberarti dal fratello, perché siccome hanno imposto a te, ai tuoi genitori, alle tue antenate, questo, secondo me, è una cosa che va vista in modo complessivo. Ripeto, io non sono un esperto, penso di capire la domanda, siccome l'argomento non mi è nuovo, penso che la risposta sia questa, cioè liberarsi del fratello, come è stato detto, in questi termini, non penso che sia la soluzione giusta. La soluzione giusta è quella che veniva mi veniva detto prima, l'attrattività, il modo come una ragazza e un ragazzo ci sta insieme è come se riesca ad appropriare, cosa difficilissima e complicatissima, il sesso con l'amore. È difficile, ma vi assicuro che si può fare, quindi fate così.
Grazie.